Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti al prepartita di Radio Rossonera. Siete pronti a scendere in campo?
Questo è il prepartita di Radio Rossonera.
Sabato 18 marzo, bentornati su Radio Rossonera, qui insieme questa sera per vivere il prepartita di Udinese-Milan. Sono già uscite le formazioni ufficiali, per cui facciamo prima la presentazione della nostra formazione ufficiale con Davide Giovanzana in collegamento da una postazione anonima, che deve rimanere anonima. Ciao Davide.
Sì, ciao Edo, ciao Mirand, ciao Mick, ciao a tutti. No, non è, cioè, è anonima, però diciamo che mi trovo nel Lazio.
Nel Lazio, però hai spoilerato già gli altri ospiti, non va bene. Giacomo Mirandola, ciao Jack.
Ciao, un saluto a tutti, complimenti al Napoli per la vittoria della Champions. E vorrei rassicurare la chat, che comunque oggi manca il buon Leonardo Menini, quindi il compito di essere in disaccordo con tutto quello che dice Davide me lo prendo io.
Ricordiamo tra l'altro Giacomo Mirandola vuole le domande su misura, risponde solo alle domande che dice lui. Fatemi dare il benvenuto intanto a Michele Tossani, il vero, come si dice, top player di questa trasmissione, con tutto rispetto per noi tre, però Michele Tossani, ciao.
Direi più il grande vecchio, comunque grazie.
Il grande saggio, Mick, il grande saggio.
Saggio non lo so, vecchio sì, però comunque grazie.
La gabbia di Enrico.com, ragazzi, se volete leggere le analisi tattiche sempre puntuali di Michele Tossani. Davide, direi che possiamo andare già con le formazioni ufficiali. Chi è che regola, chi è che fa la regia oggi?
Beh, credo una regia d'eccezione, quella del direttore Cristao Simone,
che ovviamente. Ringraziamo.
Sì. Ho iniziato a due minuti e posso già dire che la regia di Cristao è meglio di quella di Menino.
Salutiamolo, però dai, salutiamole ovunque, no, ovunque lui sia.
È un leccaculo schifoso, Giovanzana.
Ecco, arriva anche il direttore, fa il suo cameo, prego, buonasera direttore. Niente, partiamo col Milan, Mike Maignan in porta, speriamo da qui ai prossimi, non so, 10 anni, 12 anni senza saltare più una partita. Confermata la difesa 3, nonostante avessi qualche dubbio io, ma ne parliamo dopo, con il muro ormai, Pierkalulu, Malik Chao, Fik Tomori. A destra giocherà Salmakers, Messias come sappiamo è indisponibile, Calabria non so quanto in quel ruolo possa rendere, Florenzi appena tornato lungo infortunio, quindi la scelta è abbastanza forzata sul numero 56. Centrocampo che torna ad essere Tonali Bennacer, e non era Tonali Bennacer da prima dell'infortunio, perché era Tonali Krunic, e Tonali non ha giocato contro la Salernitana lunedì scorso. A sinistra il grande forfè, diciamo, l'ultimo minuto è quello di Hernandez, giocherà Fode Ballo Touré, tre quarti con Brahim Diaz e Rafael Leao, ormai intoccabili, e davanti un capitano d'eccezione, caro Edo, perché questa sera mancherà Hernandez, il capitano sarà Zlatan Ibrahimovic che torna titolare dopo una valangata
Giovanotto.
Che torna, esatto, che torna indossando la fascia da capitano, tra l'altro per la prima volta, credo che indossi la fascia di capitano da titolare, poi questo magari la chat mi venga incontro perché io non sono molto pratico di queste cose. L'Udinese risponde con Silvestri, Becao, Biol, Perez in difesa, Ezibue e Udoge sugli esterni, a centrocampo Pereira, Wallace e Samardžić. Una mossa che non mi aspettavo, quella di Samardžić dal primo minuto, e davanti ormai la coppia inamovibile, nonostante l'arrivo di Toven a gennaio, Sottil continua a puntare su i bomber, tra virgolette, Beto, e l'anti-bomber Success, perché non segna mai. E quindi queste sono gli 11 delle due squadre.
A proposito di bomber, non c'entra nulla, ma fatemi salutare, abbracciare Daniel Ciofani che oggi ha segnato, vecchio cuore rossonero, gli ho scritto e vi saluta.
5 gol ha fatto in stagione Daniel Ciofani. Sai che se metti insieme quelli di Origi e quelli di Zlatan Ibrahimovic arrivi a meno della metà.
E anche quelli di De Ketelaere, Davide, anche quelli di De Ketelaere. Però ragazzi, prima di partire entrare nel vivo di questo prepartita, vi ricordo la live reaction qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, ovviamente al termine di questo prepartita, e poi il classico appuntamento col post partita, Simone Cristavet dice Sarti, mister Bottoni, eccetera eccetera. Io, Davide, partirei in realtà perché si è partito subito alludendo a questa difesa 3 che tu non ti aspettavi, che non volevi. Allora argomenti, il candidato argomenti.
Innanzitutto il candidato argomenti, speravo di non sentirlo mai più nella mia vita, quindi ti ringrazio, caro Edo. No, argomenti è semplice, cioè la scelta no, di cambiare modulo, poi di cambiare alcune idee nell'impostazione del gioco di Pioli era nata sia per trovare più solidità e più compattezza, diciamo, dietro, che per ridare linfa a quella che è forse l'arma più pericolosa del Milan, soprattutto in questo momento dove Rafael Leão non eccelle, che è Teo Hernandez, e quindi senza diciamo la presenza di Teo Hernandez io mi aspettavo, che poi secondo me è quello che sarà in campo, un modo di giocare un pochino più conservativo, no, sulla fascia sinistra, essendoci Ballo Touré, che è un giocatore che ha determinate qualità. Ovviamente non è Teo Hernandez.
Beh, ha delle qualità.
Ma non lo mettiamo in dubbio, ha delle qualità, gioca comunque in Serie A, prima giocava in Liga, insomma qualche qualità ce la deve avere per forza, quest'anno ci ha portato anche 3 punti con quel gol a Empoli, però diciamo che lì abbiamo liberato un pochino la corsia, magari accentrando Leao e prendendo avendo qualcosa in meno da Leao per liberare Teo Hernandez. Oggi Teo Hernandez non c'è, quindi diciamo che vedremo come è una partita un pochino
diversa. Ma peraltro cos'ha Teo?
È sindrome influenzale, bloccato da una sindrome influenzale, non è partito con la squadra per Udine. Io spero, ma poi ne parliamo anche più avanti, così magari lancio anche l'argomento agli altri, di non vedere la palla alta per Zlatan Ibrahimovic. Ecco, questo è, diciamo che non muoio dalla voglia di vedere questo copione di partita. Ecco.
Io muoio dalla voglia di parlare di Zlatan Ibrahimovic, ovviamente, però per una sorta di ordine mentale direi, Mick, restiamo su questo tema aperto da Davide, sulla difesa 3, sull'assenza di Teo, quindi la presenza di Ballo Touré e l'eventualità, la possibilità di rivedere alcune delle scelte che comunque hanno fatto trovare l'equilibrio a Milan in quest'ultimo periodo. Tu sei d'accordo con le scelte di Mister Pioli per quanto riguarda la difesa, comunque la parte arretrata?
Ma io sì, perché comunque sono i 3 difensori più forti che la squadra ha, considerando Teo Hernandez un assaltatore praticamente, perché più che un difensore è un attaccante aggiunto. E la difesa poi, quando imposta, spesso va a 4, perché uno dei centrali diventa Maignan, e quindi la squadra si stabilizza in quella maniera. Con la difesa a 3 e altri cambiamenti, Pioli ha ritrovato l'equilibrio difensivo, che era quello che cercava. Una squadra che secondo me deve ancora crescere offensivamente, perché anche le partite col Tottenham ci hanno detto che forse il Milan non è totalmente guarito, soprattutto dal punto di vista offensivo. E dal punto di vista difensivo la squadra forse rispetto a prima è ancora un po' troppo passiva rispetto a come ci aveva abituato l'anno scorso, però con questi tre centrali ha ritrovato soli, e il portiere ovviamente che fa la tutta la differenza del mondo, ha ritrovato la solidità difensiva, e quindi mi sembra giusto proseguire su questa strada. Cioè alla fine l'assenza di Hernandez oggettivamente sarebbe stato un po' troppo per un giocatore solo, pur importante, stravolgere un lavoro impostato nell'ultimo mese. Quindi è più normale la sostituzione uomo su uomo con Ballo Touré. Certo, c'è Ballo Touré e non c'è, probabilmente ci voleva anche lì un rimpiazzo di Theo Hernandez di livello superiore, però vediamo, insomma, Ballo Touré ancora non si è espresso appieno, e quindi questa è un'altra chance grossa per lui. Fra l'altro è una partita non facile contro un avversario che non vincerà lo scudetto come alcuni ipotizzavano dopo le prime 5 partite del campionato. C'era gente che scriveva che l'Udinese sarebbe andata in Champions, non accadrà questo, però comunque ha dei giocatori di qualità sui quali probabilmente, come al solito, a giugno il club friulano farà cassa, perché comunque ha dei giocatori validi, ci sono.
E questo è anche documentato dal fatto che io ho ben 2 giocatori dell'Udinese nella mia rosa del Fanta. Becao è la nostra condanna, dicono. Effettivamente con noi Becao è più Beckenbauer. Però voglio aprire questa parentesi perché interessa anche a me. Stranamente Silvano ha fatto una domanda intelligente e la voglio girare a Mick, perché anch'io sono curioso di sapere. Mick, è vero, oggi giochiamo contro Udinese, testa al campionato e tutto, però cosa ne pensi del sorteggio di Champions?
Ma ne penso che sicuramente non è facile, perché giochi contro una squadra che è nel tuo stesso campionato e ha 18 punti di vantaggio sulla seconda. Però sono 2 partite, cioè non è una rincorsa che bisogna fare, cioè sono 2 partite secche, e quindi Napoli favorito, ma sono 2 partite da giocare, perché poi si giocano ad aprile. Quindi c'è un mese e bisogna vedere fra un mese come ci arrivano le 2 squadre a livello di giocatori, a livello di stato di forma, a livello di risultati in campionato, di pressione del campionato. E quindi la Coppa c'ha una storia a parte, secondo me. E quindi,
ma da questo punto di vista, secondo te è un bene o un male che il Napoli abbia 18 punti di vantaggio?
Questo,
sulla seconda.
Questo ce lo potrà dire solo il tempo, perché ci sono diciamo ipotesi per, cioè, entrambe le due ipotesi sono valide, diciamo così. Cioè, da una parte uno potrebbe dire meglio che il Napoli ha già quasi vinto il campionato, così la squadra magari già festeggia a Napoli, già hanno abbandonato la scaramanzia per festeggiare il terzo scudetto, e quindi magari la squadra sarà parzialmente deconcentrata. Io non credo, perché comunque ho sentito anche oggi in conferenza Spalletti piuttosto sul pezzo, e quindi credo che non avrà un grande peso il fatto che il Napoli sia così avanti in campionato. Credo che la difficoltà, comunque, intanto il Napoli è parte da favorito, e questo lo sanno di già, tant'è vero che ieri Spalletti
ha detto.
Spalletti ha detto il Milan è favorito, come a dire no, noi non siamo favoriti.
Cioè, Ciapanò.
Lo sanno già che arrivano alla partita da favoriti, e quindi hanno più da perdere loro rispetto al Milan. Anche perché, con tutto il rispetto ovviamente, magari le cose cambieranno nei prossimi anni, io glielo auguro per loro, però il Napoli non è abituato a questo tipo, ad arrivare così in fondo. È la prima volta che arriva ai quarti di finale nella sua storia. E sia il sorteggio, sia il tabellone, sia l'annata, cioè, tutto sembra collimare per un trionfo su tutti i fronti. Quindi,
mamma mia,
la pressione ce l'avranno loro, più che il Milan. Però sono 2 partite secche, in 2 partite può succedere tutto. E poi vorrei ricordare a tutti, e soprattutto anche ai colleghi della stampa, senza volermi dilungare troppo, che non è il sorteggio della cioè non siamo alla finale, siamo ai quarti di finale, perché ho letto già sui giornali vincitori sparati, cioè siamo ancora ai quarti di finale, quindi c'è da fare quarti di finale, semifinali e finali. Cioè come il campionato, la Champions non finisce col prossimo turno, c'è da giocare altre partite, insomma.
Mick, però veniamo alle notizie, cioè le notizie, le cose un po' più spinose, perché dicono però l'armadio settimana scorsa non ha portato troppa fortuna, bisogna tornare alle vecchie abitudini, per cui attrezzati per la prossima live.
Va bene, mi girerò.
Cioè qui la gente non è che sta attenta a quello che dice Michele Tossani, che ha detto un sacco di cose interessanti, no, guarda se dietro c'è l'armadio. Vabbè, andiamo avanti.
Anche Scaramanzia, dai.
No, è giusto. Giacomo Mirandola, non so se ti vuoi fare tu una domanda o se te ne posso fare una io, perché se te ne posso fare una io, direi apriamo il capitolo Ibra, perché insomma un ragazzino così giovane che viene buttato questa sera in mezzo a una partita così importante di Serie A avrà le spalle abbastanza larghe.
Allora, beh, innanzitutto oggi ti concedo di fare le domande a tuo piacimento, la prossima volta si vedrà.
Stasera, mi farai sapere.
Stasera, sì, te lo dico prima, così ci prepariamo. Allora, secondo me è una scelta un po' forzata, cioè lo dico un po' alla brutta, ma non c'erano tantissime alternative. Giroud è fuori, l'Origi visto nelle ultime partite soprattutto è assolutamente impresentabile.
Ibra capitano, raga, Ibra capitano, scusa perché sì. Continuo a scrivere, Ibra capitano.
Sì. Anche questa è una scelta non casuale, ma probabilmente per dargli ancora più responsabilità. Quello che veramente mi interessa vedere stasera non è tanto il contributo tecnico che metterà Ibra in campo, ma è il contributo a livello di leadership che metterà in campo. Cioè tutti quegli errori che Leao sta mettendo in campo e sta facendo nelle ultime partite con Ibrahimovic non è così facile, perché la prima palla sbagliata ok, la seconda palla sbagliata comincia a guardarlo storto, la terza palla sbagliata gli tira di quegli urlacci che poi Leao gioca bene per paura, non per talento. Quindi io sono curioso di vedere quale sarà l'approccio generale. Poi penso che Ibra non abbia la partita intera, questo lo do per scontato. Beh, non sì. Do per scontato che entrerà Origi al suo posto, ma secondo me potremmo anche vedere Rebic schierato in quel ruolo.
Ma cosa fa un tempo?
Non lo so, secondo me dipende molto anche da come si mette la partita. Se non è un tempo sono 55-60 minuti, che già mi sembrano tanti. Più realisticamente è un tempo. È una scelta motivazionale, secondo me, nel senso che in questo momento la solidità difensiva è stata ritrovata, perché c'era da dire che il Milan subisce oggettivamente poco, fa qualche errore, ma complessivamente gestisce bene dietro, ma a dimostrazione che quest'anno rispetto allo scorso la coperta è un po' corta, prima prendevi una barcata di gol, sei riuscito a migliorare su quell'aspetto e adesso non fai più gol, cioè non riesci più a fare più di un gol a partita, due ogni tanto. Sicuramente mettere un peso di questo calibro davanti può essere un segnale.
Davide, io non so come hai visto tu Ibra nell'ispezione, insomma, che l'abbiamo visto in campo. Io personalmente non benissimo. La domanda è, cioè, chiaro il peso di Ibra dal punto di vista della personalità, della leadership, quello non lo stiamo neanche a discutere, però visto che sai già che è un giocatore che non ha 90 minuti nelle gambe, perché questo è normale che sia così, cioè io continuo a non capire veramente che cosa ha Origi, Davide, cioè
e caro Edo, non lo so che cosa Origi, so solo che amo Zlatan Ibrahimovic, ma non può essere altrimenti, insomma. Non sono d'accordo sul fatto che non sia entrato bene nelle ultime due partite. È entrato la prima, mi pare, con l'Atalanta, si è visto nei primi 40 secondi, ha avuto un po' di paura a entrare nei contrasti, comunque poi si è sbloccato un po', è andato a lottare, ha fatto due sponde di tacco. Con la Salernitana comunque il Milan ha tirato 30 volte, 2 in porta, 1 l'ha fatto lui, è andato vicino al gol, quell'azione dove Kalulu la salva di testa, comunque l'ha propiziata lui, è stato il uno dei giocatori più pericolosi del Milan contro la Salernitana. Quindi io Zlatan Ibrahimovic me lo prendo, gli faccio fare 60 minuti, sono completamente d'accordo con la scelta del mister, perché in questo momento Divock Origi non l'ho ancora inquadrato, sia a livello, e questo lo dico da diversi mesi, sia a livello di tipologia del giocatore, cioè chi è Origi, cos'è Origi, in cosa eccelle Origi e in cosa manca Origi, non l'ho ancora capito, e soprattutto, come abbiamo visto, l'abbiamo visto a Monza, dove è partito all'inizio, fare comunque dei movimenti diversi, andava a giocare molto più sulla destra, veniva... dava anche profondità. Io credo che la chiave di questa partita non sia né l'11 né il 27, ma sia il numero 17, e spero che senza Teo questa partita Leao abbia un pochino più di facoltà di arare la fascia sinistra e di stare nella zona che l'ha reso quello che è, e quindi secondo me il giocatore da attendere, il giocatore più pericoloso del Milan questa sera sarà lui. C'è anche da considerare che Zlatan Ibrahimovic, quando gioca a Udine, una partita segna, l'altra pure, quindi diciamo la prima capitano, c'è anche un po' di mistica, diciamo. Io mi fido ciecamente di Zlatan Ibrahimovic e del mister, e lungi da me, e anzi mi dissocio completamente da chi scrive che Zlatan Ibrahimovic è un vecchio che non cammina. Sì, perché lo dicevamo,
no, ma...
dopo 5-0 e ha fatto 12 gol, 10 gol quanti ne ha fatti, poi anche l'anno scorso comunque ha giocato con un ginocchio che era grosso.
No, ma Davide, no, ma infatti, ma il punto non è quello. Qui Massimo scrive: Ibra è superiore a questi origini Catalare Rebic, ma questo, ragazzi, cioè, ma è un'ovvietà, abbiamo scoperto l'acqua calda. Però il punto, Mick, è questo, ok? Io ho 39 anni, prima di entrare in live stavo dicendo su 2 settimane con la sciatica, faccio fatica stasera a stare seduto fermo sulla sedia, ok? Cioè Zlatan Ibrahimovic ha 2 anni in più di me, per cui cioè Zlatan Ibrahimovic per me è un dio, cioè solamente il fatto che riesce a entrare. Davide, io non volevo dire che le ultime 2 partite entra, però a 41 anni si vede, ok? Origine a 27, Origi ha 27 anni, io l'ho visto Milanello, ripeto, l'ho già ripetuto spesso a Lunch, per me ha veramente impressionato la potenza fisica, anche il tocco di palla, la velocità di Origi. Perché? Cioè, Mink, perché? Perché il fatto che Origi quest'anno non stia andando bene, che Ibrahimovic meriti di giocare questa partita, mi sembra abbastanza ovvio, però la domanda è perché?
Ma credo la risposta la possa dare solo Pioli, perché io oggettivamente Origi qualche partita in più gliel'avrei fatta giocare, a meno che non ci siano questioni fisiche che magari lui si porta dietro a lungo. Allora, se ci sono questi fattori qui, allora...
Però un anno, Mick, però un anno, cioè è passato un anno.
Però anche Maignan è stato fuori per infortunio e a tempo indeterminato praticamente, e quindi il problema è quello. Io non credo ci sia, cioè, o ci sono problemi fisici oppure magari ha difficoltà a inserirsi nel tipo di calcio del Milan, però effettivamente è un po' troppo. Io invece non sono un grande sostenitore della mistica di Ibrahimovic, perché ora vedo anche che è stato richiamato in nazionale, insomma,
sì, quello assurdo.
Io non, cioè, nel senso, non, cioè, un giocatore, secondo me un giocatore soprattutto nei tempi moderni deve essere prima di tutto un atleta, e un atleta deve essere, se non ha infortuni, deve essere...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Disponibile per tutte le partite. Cioè, un giocatore, cioè Ibrahimovic gioca, segna... gioca oggi, magari segna anche oggi, sarà ancora decisivo, però che affidamento ci puoi fare su un giocatore che è pronto fisicamente per giocare una partita ogni 2 mesi, ogni 3 mesi? Cioè, secondo me non... è chiaro che se hai una personalità come Ibrahimovic, io credo che stasera Ibrahimovic si sia messo in campo da solo, nel senso che comunque lui aveva già detto l'altra volta: sono pronto, non voglio giocare 5 minuti, e se un giocatore come Ibrahimovic, col peso che ha nello spogliatoio, col carisma che ha, con il peso che ha sulle spalle, i trofei e tutto, la qualità che ha, ti dice così, è chiaro che alla prima occasione lo metti in campo. Però non puoi costruire, secondo me, il finale di stagione di una squadra o l'intera stagione di una squadra aspettando che arrivi un giocatore che poi è disponibile una volta ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, perché ha 41 anni. Cioè, non è che stiamo parlando di un giocatore, cioè, stiamo parlando di una persona, di un atleta di 41 anni. È ovvio che non può essere al netto. Se gioca da fermo è sicuramente il miglior giocatore della squadra, ma purtroppo il calcio non si gioca da fermo, o non si gioca più da fermi. Quindi io, francamente, durante l'anno mi sarei preoccupato di mettere in piedi più l'ex Liverpool Origi, dandogli più minuti, piuttosto che aspettare il rientro miracoloso di Ibrahimovic.
Allora ragazzi, prima di spostarci anche sull'Udinese, andare a vedere l'andamento delle squadre nelle ultime 5 partite, vi ricordo di abbonarvi a soli 0,99 al canale per sostenere Radio Rossonera, mettere like al video e iscrivervi al canale di Radio Rossonera, che non vi costa nulla, ma vi arriva direttamente la notifichina ogni volta che inizia una nuova live, una nuova trasmissione. Prima di spostarci sull'Udinese, dicevo che già grazie Simo che ha messo la grafica. Voglio sapere prima da Giacomo sulla scelta di lasciare ancora una volta CDK, inizierà dalla panchina, sei d'accordo?
Sì, nel senso, è una partita troppo importante, il Milan viene da un mese di gennaio negativissimo, e adesso, dopo un'apparente ripresa, la vogliamo definire così, o anche una ripresa vera e propria, viene da 2 passi falsi giustificabili in un milione di modi, dalla Champions a qualsiasi motivo vogliamo tirar su, ma viene da un punto raccolto tra Fiorentina e Salernitana. È chiaro che, diciamocelo chiaramente, per arrivare tra le prime 4 è necessario per sicurezza arrivare tra le prime 3, perché questi 15 punti di penalizzazione alla Juventus non sono definitivi. Anche oggi ho sentito la conferenza stampa di Allegri e quella di Inzaghi, e sembravano 2 allenatori che parlavano di 2 campionati diversi, perché entrambi hanno menato 3-4 volte sul fatto di essere secondi. Fino a prova contraria un secondo solo ci può essere, quindi è un po' rischioso. Le romane non sono imbattibili, ma sono pericolose, e contro entrambe bisogna ancora giocare una partita, e l'Inter in casa è uno schiacciasassi, in trasferta sta avendo molti problemi, ma che io sono convinto risolvere. Per arrivare tra le prime 3 servono i 3 punti stasera, perché le 2 partite col Napoli di Champions League io temo che ci toglieranno altri punti per via dell'impegno mentale, soprattutto, oltre a quello poi fisico sul campo. Quindi Brahim Diaz ti dà più certezze in questo momento. Non è una partita in cui tu ti puoi permettere di rischiare De Ketelaere con anche Ballo Touré, con anche Ibrahimovic, e poi sperare di buttare dentro il Brahim Diaz, che è il titolare di questo Milan, al 60esimo-70esimo, e portartela comunque a casa. Poi è chiaro, è un gatto che si morde la coda. Sesto discorso della coperta corta che si faceva prima: se De Ketelaere non gioca mai, non può mai trovare questo fantasmagorico gol, fantomatico gol, che dovrebbe sbloccarlo. E a questo proposito io vi aggiungo che secondo me anche Leao, in questo momento, che sta facendo tanti errori tecnici di impostazione nei passaggi, che sta calciando 8.000 volte in porta ma sempre addosso ai difensori, per me ancora più di De Ketelaere è lui che con un gol potrebbe stapparsi e dire addio alla crisi.
Davide, sull'andamento delle ultime squadre, delle squadre, mi viene da dire l'Udinese molto altalenante. Noi, dopo un periodo assolutamente negativo a gennaio, una ripresa, abbiamo cominciato un altro periodo di flessione.
Sì, per quanto riguarda l'Udinese, quell'ultimo verde, no, dalla vittoria a Empoli poteva essere tranquillamente un giallo, perché comunque la sbloccata ha segnato su calcio d'angolo, non ha fatto una grandissima partita, è stata una partita non con tantissime emozioni, Silvestre ha fatto anche un gran miracolo, appunto si è mangiato un gol davanti alla porta, quindi diciamo che sicuramente non è l'Udinese, no, che batte l'Atalanta in casa a inizio stagione, che fa tre gol a partita in cui segnano tutti e dalla favoletta del campionato. Per quanto riguarda noi, io quel rosso di Firenze, ma soprattutto quel giallo di lunedì sera, farò molta 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 fatica a mandarlo giù, cioè, perché è un risultato che ti costringe in ottica quarto posto ad andare a giocarti gli scontri diretti che ti rimangono, quindi a Roma con la Roma, in casa con la Lazio, a Napoli, anche se scontro diretto non è, però è comunque scontro con la prima in classifica, a Torino con la Juventus, fondamentalmente non dico con due risultati, ma con uno, perché se continui a perdere punti in casa con la Salernitana, vai a perdere punti a Firenze, che ok, li perdi tutti gli anni punti a Firenze, perché Italiano sembra il punto nero sulla faccia di Pioli, capito? Che lo schiacci, va via, poi ritorna e non ti riesci più a liberare.
Le metafore di Davide Giovanzano.
Questa è orrenda, no? Infatti mi scuso se ho urtato la sensibilità di tutti, questo è veramente orrenda. No, mi è venuto in mente, caro, perché è prima, giusto prima me ne sono scocciato per uno, quindi diciamo, no, però cioè, non, io mi aspetto una vittoria questa sera, il campo non è storicamente semplice per il Milan, l'Udinese è una squadra tosta, è una squadra che sono tipologie di squadre che mettono in difficoltà il Milan, no? L'Udinese di quest'anno, non la vecchia Udinese, ma l'Udinese quest'anno un po' più dinamica, che pressa un po' di più, il Torino di Juric, sono squadre che ci fanno penare. Io avrei scelto praticamente lo stesso 11 del mister, però se arrivi a scegliere,
questo non depone a favore di Pioli, però no
certo, chiaro, però cioè, se io, ricollegandomi anche al discorso di Mick prima, io quando quest'estate vado a costruire la squadra per il prossimo anno devo tenere in considerazione delle partite del genere, perché il discorso di Ibrahimovic e di Mick fila tantissimo, anche se io mi prendo, cioè con questo Rebic, con questo Righi, con questo Reghetelare, io lì ci faccio giocare Ibrahimovic, ma gli dico, cioè tu vai, non gli do indicazioni, gli dico, senti, hai visto? Dai, fai. E l'assenza di un sostituto di Hernandez che comunque riesca a incarnare un pochino i dogmi del gioco di Pioli, perché Balloturè non l'abbiamo visto tanto all'azione, però quel mesetto dove tu è stato infortunato, no, che siamo andati a giocare a Stamford Bridge, che abbiamo fatto le partite difficili, non ha fatto vedere tantissimo a parte quel gol a Udine, quindi io mi prenderei questa partita quest'estate per dire ok, dove dobbiamo andare l'anno prossimo a mettere dei puntini, a puntellare questa rosa.
Allora, intanto che chiedo a Simone di mettere gentilmente anche il duello Mick sull'Udinese, così poi ci agganciamo direttamente al duello.
Ma l'Udinese, grazie. L'Udinese è una buona squadra, ha dei buoni giocatori, Udogie, che se non erro è stato... Ci lamentiamo che non abbiamo i Bellingham e ora c'è i giocatori giovani forti, però poi questi ci sono 3-4 giocatori, compresi anche i due della Juve, se non sbaglio, che continuano a essere convocati nell'Under 21, quindi non so, ci si lamenta, però poi si mandano a giocare nell'Under 21, anche Udogie mi sembra che insomma nell'Under 21 ormai non abbia più senso, è un giocatore da Nazionale A. Pereira, un giocatore che era partito benissimo a inizio dell'anno, poi magari un po' calato, però è sicuramente un giocatore di qualità che potrebbe ambire anche a piazze più, con tutto il rispetto, più prestigiose. È chiaro, è una squadra che gli manca enormemente De Lofeu, perché a un certo punto De Lofeu era fra i primi giocatori del campionato, sia per capacità di risalita del campo, sia per assist, e quindi quella è stata
anche in Europa.
Anche in Europa, è vero, giusto, hai ragione Davide, anche in Europa, quindi era un giocatore che stava facendo una stagione fenomenale, quindi il suo infortunio ha rotto tanto, ha tolto tanto all'Udinese in avanti, però Becao, insomma, purtroppo lo conosciamo bene.
Beckenbauer.
Esatto, c'ha 4-5 giocatori interessanti, è il vecchio, diciamo che l'Udinese... Con il Bologna che quest'anno sta facendo meglio del previsto, l'Udinese è il mio Bologna di quest'anno, c'è la squadra che a febbraio ha già finito il campionato e quindi può giocare tranquillamente da qui alla fine non ha pressioni, può giocare tranquillamente queste partite che sono anche per loro esaltanti ovviamente, perché vai a giocare contro una big, contro i campioni d'Italia, e quindi è chiaro che quando sei una squadra di caratura inferiore, vai a giocare contro una big così importante, ci metti il doppio delle energie.
Trovi molte più energie. Ti piace, Jack, il duello scelto da Leonardo Menini, Becao, che appunto contro di noi, non so, qui dice Becao è un Berardi che è stato 2 mesi a sole in più, effettivamente come Berardi c'era abbastanza con noi, dall'altra parte Calulu.
Sì. Cioè, anche se non mi fosse piaciuto, avendolo fatto Leo, ovviamente mi piace. mi piace. Tra l'altro mi stavo soffermando su un dato adesso, sul valore di mercato di Becao. E mi stavo chiedendo, ma se adesso veramente ci concentriamo su questa difesa 3, integriamo questa difesa 3, ma magari un Becao a 10 milioni, a decina di milioni, magari trattando qualcosina di meno, da tenere lì come quarto al posto di Kier, io non dico per farlo giocare, ma uno...
Perché però Jack, 10 milioni è un terzo del budget di mercato del prossimo anno, io lo valuterei bene.
C'è anche questo aspetto, però io lo pensavo
aspetta Michele Tossani.
No, sono d'accordo, però sai cosa farei io? Io andrei dal Barcellona e alle stesse condizioni che ha avuto il Lecce mi farei prestare un Titi.
No, ma allora il mio discorso era più che altro perché se ce l'abbiamo noi non può farci gol. Questo in realtà poi è il fulcro effettivo di tutto il ragionamento. Quindi c'è quel giocatore da mettere anche in tribuna durante le partite con l'Udinese, ma almeno se ce l'hai tu si puoi controllare il fatto che non ti faccia gol. Nel complesso sì, duello affascinante fra due difensori giovani, uno diciamo nel Becao nel suo prime assoluto, Calulu si spera di no, sia ancora in fase ascendente, il valore di mercato è molto diverso, ma secondo me su questo incide molto l'età e il blasone delle squadre. 35 milioni per Calulu, appello a Maldini, Massara, non vendete Calulu a 35 milioni per favore. 10 milioni per Becao. Calulu tra l'altro quest'anno utilizzatissimo, cioè è il vero
più utile, mi sembra non ne ha saltata neanche una forse, se non sbaglio, una.
Sì, è il vero.
Sì, una non l'ha schierato Pioli e non è finita molto bene per il Milan.
Qual era?
Qual era?
Vabbè, adesso mi chiedete troppo, però mi ricordo
che Giovanpedia. Ah, ok.
Mi ricordo che adesso te lo cerco. Comunque, mi ricordo che non è stato schierato e il Milan non ha vinto. Comunque sì.
Quindi, insomma, in generale lui, a parte che per amor di Dio, ha 22 anni, non è che deve aver tutto sto bisogno di rifiatare, però tra l'altro è anche un po' il gioco della difesa. Vero. Perché è efficace nei due centrali, per me ha sempre fatto un'onestissima figura schierato da terzino destro quando si giocava a 4, molto efficace, forse la sua posizione in assoluto dove può dare il meglio, da braccetto a destra, che è esattamente la via di mezzo fra il suo terzino destro, che era il ruolo in cui lui nasceva, e il difensore centrale a cui l'abbiamo portato noi. Ecco, in fase realizzativa noi, però questo non è neanche colpa di Calulu o di Tomori o di Ciao, è colpa che non sappiamo battere i calci d'angolo, questo è ormai noto ai più, perché sì, adesso abbiamo fatto grosso calcio d'angolo l'ultima partita, non mi sembrava vero, ma noi non siamo dei grossi battitori di calci piazzati, questo chiaramente sul
gol va
poi a incidere. Becao 2 gol, ovviamente uno contro l'AC Milan.
Allora, chiederei a Simo se mette la grafica finale degli occhi A, così facciamo.
Ce l'ho, Calulu è rimasto in panchina, cari miei amici del prepartita, nella Supercoppa italiana, che abbiamo perso per 3-0 dall'Inter. Ed è l'unica panchina di Calulu insieme a Sassuolo-Milan 0-0, eravamo inizio stagione, Maignan parò il rigore. Quindi diciamo che forse è meglio che Calulu giochi tutte le partite.
Hai ragione, ma visto che l'avevo promesso all'inizio e non l'ho fatto, dirò che non sono d'accordo con te, anche se secondo me hai ragione.
Sì, Ibra capitano stasera, però volevo dire una cosa importante che ho scoperto stasera: non mangiate mai le tartine col tartufo perché vi si ripropongono. Ve la butto lì perché qui si fa cultura a 360 gradi mentre andiamo dritti agli occhio a finali. Allora, io ho messo Gatto Silvestri perché, a parte che con noi fa sempre delle partite della Madonna, ma poi quando gioca contro di noi non posso, ogni volta che lo inquadro mi viene in mente, come si chiama, Raul Cremona, che faceva Silvano il mago di Milano, è veramente il suo sosia, però è uno di quelli che con noi fa delle partite pazzesche, per cui ogni volta che lo vedo così mi fa venire un po' il prurito. E ho messo Brahim Diaz perché secondo me, insomma, sta facendo una buona stagione in questo momento lì davanti, tra Leao che non mi sembra in formissima, Ibra che gioca la prima partita da titolare dopo non so quanto tempo eccetera, direi che è l'elemento d'attacco su cui fare più affidamento questa sera. Jack.
Allora, io premetto che mi sorprende di non vedere neanche un Beccao e soprattutto mi sorprende non vedere neanche un Leao. Io, vabbè, ormai lo sapete che sono l'uomo degli occhi A particolarmente esotici. Beh, Pereira non è, cioè, abbastanza lineare. Per me è di gran lunga il giocatore più forte dell'Udinese, è il motore dell'Udinese, anche lui jolly assoluto perché l'ha utilizzato da mezzala, da trequartista, addirittura da esterno a destra, dove pensavo sarebbe stato molto limitato e invece ha fatto bene anche in quel ruolo. E occhio perché oggi io non do per scontato che giochi da mezzala in un 3-5-2, ma magari può anche diventare una sorta di 3-4-1-2 con lui che avrà un pochino più libertà di creare in fase offensiva. Per noi ho messo Florenzi. Perché?
Sì, infatti, perché scelte esotiche perché non ci azzecchi mai, cioè, quindi scelte esotiche, allora, per non dire cammate.
L'ultima partita ho messo Ochoa negli occhio A, migliore in campo dell'universo, mondo, tutti d'accordo. Quindi di solito becco quelli degli altri, ecco, questo è il problema, vero? Ho messo Florenzi perché il suo ingresso contro la Salernitana, sì, mi è piaciuto un sacco. È entrato come se fosse recuperato, come se fosse al pieno della forma, con una voglia di giocare, di spaccare tutto, e ha messo esperienze, secondo me è il suo ruolo, quello di esterno a destra, quarto, quinto a destra, a centrocampo è il suo ruolo per eccellenza. Secondo me anche un quarto d'ora nel finale può cambiare la partita a nostro favore.
Il mio amico Joe.
Io ho messo Silvestri, a parte per la somiglianza, no, con quello che diceva, la prestigibilità, no? Per quello che mi è tornato in mente, diciamo, lo sketch. No, perché Silvestri è in forma, io avendocelo in 3 fantacalci su 3 comunque monitoro costantemente il suo rendimento, è un uomo in più per l'Udinese e secondo me ha una media di una parata decisiva partita, nell'ultima l'ha fatta, nella penultima pure contro l'Atalanta. E Silvestri credo sia l'uomo in più di questa Udinese insieme a Wallace, che è centrocampista, tra l'altro stamattina è stato intervistato alla Gazzetta, un pezzo molto interessante, se volete lo trovate sul nostro sito www.radiorossonera.it. Però ho scelto Silvestri, no, Wallace, dicevo, il miglior recuperatore di palloni del campionato, tipo supera i 200, ben classificato anche nelle classifiche europee. Ho messo Zlatan Ibrahimovic senza questa assenza di Hernandez, cioè con l'assenza di Hernandez, però con senno di poi avrei messo Rafael Leao per quel discorso che facevo prima. Però Ibra, io mi aspetto che faccia almeno 3 gol da qui alla fine della stagione, mi piacerebbe che il primo fosse questa sera. Ma andiamo da Mick, perché l'occhio A di Mick è sempre un po' particolare, soprattutto quello del Milan.
Allora, Pereira ha detto tutto Giacomo, quindi insomma, senza De Lofeu è sicuramente il giocatore più forte dell'Udinese. E per il Milan è il Napoli, cioè non deve pensare al Napoli. Il Milan anche con questi giocatori, insomma, queste problematiche fisiche, l'assenza di Hernandez, eccetera, ha sicuramente le qualità per vincere a Udine, senza, senza problemi, ma non deve pensare al Napoli, perché da quando è uscito il sorteggio io sui social, sui giornali, sulle televisioni, da qualsiasi, l'unica cosa che leggo è la partita col Napoli.
È difficile.
Quindi non oso immaginare se fosse uscita l'Inter, ma quindi non bisogna pensare, la partita è fra un mese, quindi ora bisogna vincere a Udine, poi c'è la sosta, si ricarica le pile, poi si rinizia e poi pian piano prima o poi arriverà il Napoli, ma non da pensarci ora.
È difficile Mick, lo capisco, è giusto, bisogna avere questo atteggiamento, però effettivamente sono d'accordo con la tua scelta, ma sono le 20:31 ragazzi, per cui vi ricordo di non avete giusto il tempo per andare in frigo, prendere una birra in fresco eccetera, perché subito dopo inizia la live reaction su canale YouTube di Radio Rossonera. Perché fai così, Davide?
Eh no, come tu sai, no, okay. Io sono astemio.
Ok. No, c'è la live reaction su canale YouTube di Radio Rossonera, a seguire il post partita per tutte le analisi del caso. Grazie a Michele Tossani, lagabbiadiorrico.com. Ciao Mick.
Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
Giacomo Mirandola, Jack, buona partita.
Ciao a tutti ragazzi, buona partita a voi.
Buona partita anche a Davide Giovanzana. Ciao Davide.
Grazie Edo, grazie Mirand, grazie Mick, grazie a tutti e speriamo, insomma, dai, forza Milan, che serve un puntino verde, perché sennò gli facciamo fare le grafiche a Menini, gli facciamo sempre mettere i puntini che poi mi si incazza la mattina in redazione e non mi lascia più andare, dai, per favore.
Tre punti, servono i tre punti stasera, non bisogna pensare al Napoli, non bisogna mangiare le tartine col tartufo, bisogna fare il tifo per il Milan, per cui ragazzi, forza Milan, dai.
Benvenuti al prepartita di Radio Rossonera. Siete pronti a scendere in campo?